Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Giovanni disse a Gesù: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva. Ma Gesù disse: Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome, perché siete di Cristo, in verità vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Parola del Signore. Ecco, le letture di oggi possono entusiasmare un predicatore. È facile pigliare la lettera di Giacomo e dire: voi ricchi, e noi pensiamo a qualche eminente personaggio del nostro gota finanziario, e quindi quello è il ricco, il povero, il ricco, facciamo un sacco di retoriche. Così pure il passo del Vangelo di Marco, se uno prende la finale, andatevela a rileggere dopo, cioè vi dico, portatevi il foglietto a casa e ristudiatevelo. Chi scandalizza uno di questi piccoli, arriviamo subito alla pedofilia, che non c'entra un fico secco qua dentro. I piccoli sono quelli che stanno raccontati prima, e prima sono raccontate altre persone, sono i servi. Cioè chi scandalizza una persona, noi pensiamo sempre allo scandalo sessuale, non c'entra un fico secco. Scandalo in greco significa inciampa, cioè chi crea difficoltà. Qua le parole pesano come le traducono, ma le traduzioni non mi piacciono proprio. Chi crea difficoltà a una persona la quale nella sua vita cerca di realizzare, e quanti di voi cercano di realizzare il nostro Signore, e casomai uno di noi preti, voi sbagli, tu sbagli, questo sì, questo no, questo è il punto. Chi mette in ciampo nella vita delle persone che vogliono camminare sta sbagliando completamente. Ecco, vedete, questi passi del Vangelo, un po' come li hanno piallati i traduttori, finiscono col diventare un motivo di astio contro i ricchi, contro quello, contro i peccatori, e noi siamo sempre peccatori e noi facciamo... Non vi fidate di chi predica in questa maniera. Perché vedete, già nel passo, se voi notate una cosa sola, guardate che il nostro Signore ha parlato sempre di organi doppi. Due mani te ne taglia una, due zampe te ne taglia una, una maglietta tagliati la testa, mi sono spiegato. Cioè in pratica pure strappati il cuore dal petto. Questo vuol indicare che in fondo ognuno di noi ha bisogno di una pulizia. Noi siamo fatti di anima e di corpo, molte volte dobbiamo premere sul nostro corpo per esaltare la nostra anima, e questo credo che lo sappiamo tutti quanti, senza bisogno di fare retorica, senza bisogno di fare cose pesanti, che se poi veramente queste fossero parole da seguire, è che se il mondo, il cristianesimo sarebbe di gente che tenne solo una mano e solo tutti di orbi, perché chi di noi non ha peccato con un occhio o con una mano? È chiaro qual è il concetto. Ecco perché questi passi del Vangelo vanno letto cercando una verità più profonda. Perché è bello fare, ma poi alla fine uno dice, tagliate la mano, tu hai rubato, come fanno nel mondo arabo, che applicano la legge di Maometto, e il ladro viene tagliato la mano. Capito? Qui l'hanno applicato il Vangelo stretto stretto, ma il Vangelo non vuole dire questo, vuole dire qualcosa di molto più importante. Vedete, il passo che orienta a capire questa pagina del Vangelo è proprio quello che forse si ascolta, il primo si ascolta sempre un poco distrattamente, però quella storia dello spirito del Signore che scese su Mosè, e Mosè chiamò 70 anziani e passò loro lo spirito, e due persone stavano nell'accampamento, Eldad e Medad, però anche loro lo ricevettero, anche non essendo andati nella convocazione di Mosè. Questo passo è molto importante, perché dice una cosa che noi nella Chiesa abbiamo quasi completamente dimenticato, e cioè che non si può sequestrare la voce di Dio. Nessuno, nessuno nella Chiesa ha il diritto di mettere il telefono fisso lui con Dio e staccare il cellulare che ognuno di noi si porta nel cuore. Ognuno di noi ha un rapporto diretto con Dio, ognuno di noi ha un rapporto diretto con la voce di Dio, quella tale coscienza che sta dentro di noi. Perciò Sant'Agostino diceva: nell'interno dell'uomo abita la verità. Purtroppo nella nostra esperienza religiosa c'è stato un continuo sequestro delle cose. Guardate, purtroppo la Chiesa ha sequestrato per 1000 e più anni la Bibbia, che non si poteva leggere, e ha messo così la museruola a Dio. Oggi, ogni volta che voi esprimete un concetto, che esprimete una sensibilità, tu stai sbagliando, e questo no, e questo il Papa ha detto questo, e tu non puoi dire, tu non puoi fare. Calma, calma, calma. Cerchiamo di ricavare una voce di speranza da questo passo. E questa voce di speranza dice: non ti preoccupare. Forse resterai nell'accampamento e non andrai alla convocazione. Forse la gente ti pensa fuori dalla realtà della parrocchia, però Dio ti parla, perché ognuno di noi è profeta di Dio. Profeta significa profetesse, che significa parlare al posto di Dio. Cioè ognuno di noi può comunicare a un altro ciò che Dio vuole. Se ci fate caso, guardate, scoprirete quello che io ho scoperto nella mia vita, cioè che le parole più decisive, le verità più grandi me le hanno date le persone meno colte, meno importanti, considerate che erano gente di poco conto, eppure mi hanno detto delle frasi in cui io ho sentito la voce di Dio. Alcuni cambiamenti della mia vita sono nati da alcune battute che nemmeno la persona che le diceva capiva l'importanza di quello che stava pronunciando, ma io afferravo l'eco di Dio. Allora ricordatevi di essere profeti di Dio. Guardate che noi l'abbiamo perduto questo. Tutta la profezia è stata sequestrata. Allora stanno i santi, sta il Papa, e invece, e voi? 1,5 miliardi di cristiani non sono forse la voce di Dio? Cominciate a ritrovare la dignità di questo. E se trovate la dignità di essere profeti, come dice il Vangelo e le lettere degli Apostoli, se riguadagnate la dignità di essere profeti, diventerete anche molto attenti quando parlate. Perché dice: vuoi vedere che sto dicendo male quello che Dio vuole? Pensate voi, genitori che tenete i figli a casa, quante volte sparate sentenze nei confronti di quei ragazzi? Ma che vendete? Vendete la verità di Dio? Dite: siete uomini di fede. Vendete la verità di Dio o vendete l'ultima idea di qualche maître à penser che scrive su un giornale? Provate a pensare questo, che questo è il cristianesimo. Noi invece la verità, invece di farla diventare il pane quotidiano della nostra esistenza, l'abbiamo chiusa nei documenti del Papa, i documenti del Vescovo, la predica di quello, la conferenza da quell'altro lato. No, fratelli miei. Nella teologia della Chiesa c'è una parola molto bella, si chiama sensus fidei, oppure sensus fidelium. Che vuol significare? Che una delle fonti della verità siete voi, con la vostra, diciamo, col vostro consenso su alcune cose fondamentali. Io a volte ho citato, scrivendo alcune cose, ho citato come voi, cioè noi popolo, abbiamo mantenuto la fede nella vita dei nostri defunti, quando abbiamo costruito i cimiteri. Pare strano, guardate, ma il sensus fidei del popolo di Dio ha costruito i cimiteri per insegnarci il paradiso terrestre. Fateci caso, in quel cimitero tutti sono buoni. Guardate le lapidi che diceva una persona a me, ma i fedendoni dove li hanno sepolti, se qua sono tutti buoni nel cimitero? E allora noi abbiamo scritto le lapidi e abbiamo ricordato che noi diventeremo buoni nel giardino. Abbiamo messo gli alberi per indicare il giardino, abbiamo messo le fiaccole, le fiamme per indicare le anime. Andiamo lì e una volta si andava lì portando qualcosa da mangiare per poter mangiare con il morto. E poter, si sentiva che egli era vivo. Questa è la fede della Chiesa, capite? E l'avete mantenuta voi. Noi facciamo i grandi discorsi, i grandi filosofemi, i grandi studi. E invece, vedete, il popolo ha mantenuto la fede nella resurrezione delle anime, dei corpi. Voi parlate, si parla con il defunto. Quanto è bello questo fatto, guardate. L'abbiamo chiamato paganesimo, perché abbiamo sequestrato la parola di Dio. Perciò, vedete, la cosa fondamentale è recuperare che siamo profeti, recuperare che noi parliamo al posto di Dio. Ecco perché non esistono, come dice il Vangelo, non diciamo, non esiste nessuno che può dire o parli come dico io, non ti faccio parlare. Ecco i discepoli, e abbiamo trovato uno, al solito traducono sempre che cacciava i demoni, non è, si può leggere anche molto diversamente, abbiamo trovato uno che diceva delle cose bellissime, delle cose stupende, abbiamo trovato come se noi uscendo qua troviamo una persona la quale casomai si dichiarati o casomai ci manda a quel paese il Papa, i Vescovi e noi preti, però dice cose molto esatte e dice noi l'abbiamo impedito. Volete un esempio? Pensate al Mahatma Gandhi. Non stava con noi, non volle diventare cristiano, non gli piaceva come noi vivevamo la nostra fede. Ma non mi dite che non abbia insegnato cose bellissime. Ecco l'esorcista straniero, come viene chiamato. Lui ha parlato. Allora nel mondo Gesù Cristo parla attraverso di tutti noi e anche attraverso coloro che sembrano che stiano fuori, ma dicono la verità. Ecco, questo dovremmo impararlo. Da questo fatto nasce la tolleranza. E noi cominciamo a capire che non siamo padroni di qualche cosa. Ecco, voi ricchi, mo leggetevi la lettera di Giacomo, non significa Gianni Agnelli oppure qualcun altro di questi. Voi ricchi che credete di avere il possesso della verità, voi non tenete niente. E forse una piccola donnetta, un piccolo vecchio che diceva, vi darà una parola di verità, accoglietela, diventiamo umili nell'ascolto, siamo troppo saliti in cattedra, guardate, amiamo, teniamo troppo i sedili alti, troppo i microfoni solo per noi, voi dovete parlare e dovete, quando parlate dovete ricordarvi che forse state parlando a nome di Dio e quindi, come diciamo noi nel nostro vernacolo, Saddaciungale in guambucca. Se uno ci pensa a questo, vedete, allora diventa importante. E ognuno di noi diventa operaio del regno, altrimenti noi siamo operai del regno, facciamo il canzonette. Ma chi lavora per il nostro Signore? Noi pensiamo a lavorare per le nostre case, per comprarci la macchina, per tenere i figli a scuola, per fare. Ma chi lavora per il regno? Invece no. Che basta una parola detta a un vostro figlio, un gesto di affetto fatto per un vicino di casa, un atto di onestà nel fare il proprio lavoro, quello è costruire il regno di Dio. Non chi si crede ricco, perché io mi posso considerare ricco perché il nostro Signore mi ha regalato di poter studiare 40 anni di teologia. Che ricchezza è questa? La ricchezza è se riesco a servire voi attraverso questo studio. E allora anche voi, guardate, monetizzate tutti i doni che Dio vi ha dato. Monetizzateli. E fate parlare Dio attraverso le vostre mani. Non tanto la vostra lingua. Parole ce ne sono pure troppe. Ma ricordatevi che la migliore preghiera o è il silenzio o sono le mani. Fare qualcosa. Se no finiamo col fare solamente i partiti, le assemblee, le cose, le votazioni, cioè, e poi manchiamo proprio terra a terra a concludere questo nostro mondo, a portare questo nostro mondo in una dimensione migliore. Ecco, fermiamoci qua perché altrimenti andiamo troppo avanti. Ci sarebbe tanto e tanto da predicare su questo passo, che a mio parere, fra l'altro, è tradotto anche un po' con violenza, perché copre certe cose e non esalta delle altre, ma questo è un discorso un po' più complesso.